Un essere indifeso di Anton Chekhov. Per quanto fosse stato forte di notte l'attacco di Podagra e per quanto poi avesse i nervi tesi, Kistunov tuttavia al mattino andò in ufficio e incominciò in tempo a ricevere i postulanti e i clienti della banca. Aveva un aspetto stanco, abbattuto e parlava a fatica, respirando a malapena, come un moribondo. «Che volete?» si rivolse a una postulante che aveva indosso un mantello antidiluviano e che, vista da dietro, somigliava molto a un grosso scarabeo stercorario. «Vedete, eccellenza», incominciò con una parlantina svelta la postulante, «mio marito, l'assessore di collegio Skukin, è stato malato per 5 mesi e, perdonate, mentre stava a letto e si curava, senza alcun motivo, l'hanno messo a riposo, eccellenza, e quando poi sono andata a ritirare il suo stipendio, guardate un po', mi hanno detratto 24 rubli e 36 copeche. Perché?» domando io. «Egli, mi dicono, ha preso a prestito dalla cassa sociale e altri impiegati si sono resi garanti per lui. Come può essere? Poteva forse prendere a prestito senza il mio consenso? Questo non è possibile, eccellenza!» «E allora perché? Sono una povera donna e vivo subaffittando. Sono debole, senza difesa. Da tutti ricevo dei torti e non sento una buona parola da nessuno.» La postulante si mise a strizzar gli occhi e si cercò il fazzoletto in tasca. Kistunov le prese la supplica e si mise a leggere. «Permettete, come sarebbe a dire?» disse, stringendosi nelle spalle. «Non ci capisco nulla. Evidentemente, signora, non dovevate venir qui. La vostra supplica, in realtà, non riguarda affatto noi. Vogliate rivolgervi all'amministrazione dove era impiegato vostro marito?» «Io, Batiuska, sono già stata in 5 posti e nessuno di questi non hanno nemmeno voluto prendere la supplica», disse la Skukina. «Io ho già perso la testa. Meno male che mio cognato Boris Matveich, Dio gli dia tanta salute, mi ha consigliato di venire da voi. Voi, Matuska, dice, dovete rivolgervi al signor Kistunov. È una persona influente e può far tutto per voi. Aiutatemi, eccellenza.» «Noi, signora Skukina, non possiamo far nulla per voi. Cercate di comprendere, vostro marito, per quanto io posso giudicare, prestava servizio nell'amministrazione della sanità militare e il nostro istituto è del tutto privato e commerciale. La nostra è una banca. Come si fa a non capire?» Kistunov, ancora una volta, si strinse nelle spalle e si rivolse a un signore in divisa militare che aveva una flussione. «Eccellenza!» si mise a cantilenare con voce lamentosa la Skukina. «Sul fatto che mio marito è stato malato, ho un certificato medico. Eccolo, vogliate guardarlo?» «Benissimo, io vi credo», disse irritato Kistunov. «Ma vi ripeto, questo non ci riguarda. È strano e perfino ridicolo. Forse che vostro marito non sa dove dovete rivolgervi?» «Eccellenza, da quello non si sa mai nulla. Si mette a dire, non è affar tuo, vattene, e questo è tutto. E di chi dovrebbe essere allora? Però ce l'ho io sulle mie spalle, sulle mie!» Kistunov si volse di nuovo verso la Skukina e si mise a spiegarle la differenza tra la sanità militare e una banca privata. Quella lo ascoltò attentamente, chinò il capo in segno di assenso e disse: «Così, così, così comprendo, Batiuska. In tal caso, eccellenza, ordinate che mi diano almeno 15 rubli. Io acconsento a non prenderli tutti in una volta.» «Uff!» sbuffò Kistunov, gettando indietro la testa. «Non c'è verso di farsi capire. Ma cercate dunque di comprendere che rivolgersi a noi con una supplica del genere è altrettanto strano quanto presentare una domanda di divorzio, per esempio, a una farmacia o all'ufficio pesi e misure. Non vi hanno dato tutti i soldi, ma che c'entriamo noi?» «Eccellenza, fate che io preghi eternamente, Dio per voi, abbiate pietà di me, derelitta», si mise a piangere la Skukina. «Sono una donna indifesa, debole, sono sfinita da morire, ho da vedermela con gli inquilini, devo sbrigare per mio marito, trottare per il governo della casa, per di più sono in periodo di digiuno e mio cognato è senza impiego, è un miracolo se riesco a bere e mangiare, a malapena mi reggo in piedi, tutta la notte non ho dormito.» Kistunov si sentì venire il batticuore. Facendo un viso sofferente, premendosi la mano sul cuore, ricominciò a dare spiegazioni alla Skukina, ma la voce gli si spezzò. «No, perdonate, non posso parlare con voi», disse con un gesto della mano. «Mi è perfino venuto il capogiro. Voi intralciate il nostro lavoro e perdete inutilmente il tempo. Uff. Alexei Nikolaevich, si rivolse a uno degli impiegati, date voi per favore le spiegazioni alla signora Skukhin. Kistunov, dopo aver udito tutti i postulanti, andò nel suo studio e firmò una decina di carte, mentre Alexei Nikolaevich era ancora alle prese con la Skukhina. Seduto nel suo studio, Kistunov udì a lungo le due voci, la voce monotona e contenuta di basso di Alexei Nikolaevich e quella piagnucolosa, stridente della Skukhina. «Sono una donna senza difesa, debole, sono una donna malaticcia», diceva la Skukhina. «D'aspetto forse io sono robusta, ma se si guarda bene non ho un briciolo di salute, mi reggo appena in piedi e mi manca l'appetito. Oggi ho preso il caffè, ma senza nessun piacere». Intanto Alexei Nikolaevich continuava a spiegarle la differenza fra le varie amministrazioni e il complicato sistema del disbrigo burocratico. Ben presto egli si stancò e un contabile gli diede il cambio. «È una donna eccezionalmente odiosa», diceva indignato Kistunov, torcendosi nervoso le mani e accostandosi ogni momento alla caraffa dell'acqua. «È un idiota, una bestia. Prima ha tormentato me e ora esaurisce loro la viglia. Uff, batte il cuore». Mezz'ora dopo, egli suonò il campanello, comparve Alexei Nikolaevich. «Che succede là da voi?» domandò fiaccamente Kistunov. «Non c'è verso di fargliela capire, Piotr Aleksandrich. Siamo semplicemente esausti. Noi diciamo Roma e lei risponde Toma». «Io non posso sentire la sua voce, mi sento male, non posso sopportare». «Chiamate il portiere, Piotr Aleksandrich, che la metta fuori». «No, no», si spaventò Kistunov, «quella solleva un putiferio e in questa casa ci sono molti inquilini e chissà che cosa si potrà pensare di noi. E allora voi, Golubchik, cercate in qualche modo di darle la spiegazione». Un minuto dopo si udì nuovamente il borbottio di Alexei Nikolaevich. Passò un quarto d'ora e in luogo della sua voce di basso echeggiò la robusta voce tenorile del contabile. «È un essere ignobile!» si indignava Kistunov, mentre le spalle gli tremavano nervosamente. «È stupida come un mulo! Che il diavolo se la porti! Pare che mi torni la podagra, di nuovo l'emicrania!» Nella camera vicina, Alexei Nikolaevich, allo stremo delle forze, alla fine picchiò il dito sul tavolo e poi sulla propria fronte. «Insomma, sulle spalle, voi non avete una testa!» disse. «Ma ecco!» «Adagio, adagio!» si offese la vecchia. «Picchia così per tua moglie, mascherone, non lasciare troppo libere le mani!» E guardandola con astio, con esasperazione, quasi volesse inghiottirla, Alexei Nikolaevich disse con voce bassa e strozzata, «Via di qui!» «Che?» strillò un tratto la Skukhina. «Come osate? Io sono una donna debole e indifesa, non lo permetterò! Mio marito è un assessore di collegio, mascherone che siete! Andrò dall'avvocato Dmitri Karlich, di te non rimarrà più traccia!» 3 inquilini ho mandato sotto processo. Per le tue parole insolenti dovrei trascinarti ai miei piedi. Andrò fin dal vostro generale. Eccellenza, eccellenza!» Kistunov aprì la porta e diede un'occhiata alla sala di ricevimento. «Che succede?» domandò con voce piagnucolosa. La Skukhina, rossa come un gambero, era in piedi in mezzo alla stanza e, ruotando gli occhi, agitava le mani nell'aria. Gli impiegati della banca stavano in disparte e rossi anche loro, visibilmente stanchi, si scambiavano occhiate smarrite. «Eccellenza!» disse la Skukhina, precipitandosi verso Kistunov. «Ecco costui, proprio costui, ecco costui!» indicò Alexei Nikolaevich. «Si è picchiato col dito la fronte e poi ha picchiato sul tavolo. Voi gli avete ordinato di esaminare la mia faccenda, ma lui si burla di me. Io sono una donna debole, senza difesa. Mio marito è un assessore di collegio e io sono figlia di un maggiore». «Bene, signora», gemette Kistunov, «vedrò io, prenderò provvedimenti. Andatevene, poi». «Ma quando potrò riscuotere, eccellenza? I quattrini mi abbisognano adesso». Kistunov si passò la mano tremante sulla fronte, sospirò e ricominciò a spiegare. «Signora, ve l'ho già detto, questa è una banca, un istituto privato e commerciale. Che cosa dunque volete da noi? E cercate di capire che ci disturbate». La Skukhina lo ascoltò e sospirò. «Già, già», assentì. «Soltanto, eccellenza, fatemi la grazia, fate sì che io debba pregare eternamente Dio per voi. Siate per me un padre, proteggetemi. Se il certificato medico non basta, Posso presentare anche una dichiarazione della polizia. Ordinate che mi diano i denari. A Kistunov si intorbidì la vista. Egli mandò fuori tutta l'aria che i suoi polmoni possedevano e, spossato, si lasciò cadere su una sedia. «Quanto volete?» domandò con voce fioca. 24 rubli e 36 copeche!» Kistunov cavò di tasca un portafogli, ne trasse un biglietto da 25 rubli e lo porse alla Scuchina. «Prendete e andatevene!» La Scuchina avvolse i denari nel fazzoletto, che ripose in tasca, e atteggiando il viso a un dolce, delicato e perfino civettuolo sorrisetto, domandò: «Eccellenza, non potrebbe mio marito rioccupare il suo posto?» «Io me ne vado, sono malato», disse Kistunov con voce fievole. «Io ho una terribile palpitazione di cuore». Dopo la sua partenza, Alexei Nikolaich mandò Nikita a prendere le gocce di lauro ceraso e tutti, dopo averne prese 20 gocce per ciascuno, si rimisero al lavoro, ma la Scuchina rimase poi ancora 2 ore in anticamera a discorrere col portiere, aspettando che tornasse Kistunov. Ritornò anche il giorno dopo.